8 e 16 minuti, ma buttiamola in politica, facciamolo anche oggi con un giorno di posticipo perché siamo al martedì, ma insomma la festa della Repubblica questo ci ha portato a fare. Allora diamo il buongiorno a Tommaso Ciuffoletti, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora Tommaso, noi veniamo da una hellish line che è stata a Firenze, un blitz pro referendum, leggiamo dalla stampa, in cui diciamo ha glissato sul Gianni Bis, ma poi su questo torneremo, però è tornata a chiedere che Giorgia Meloni si esprimesse rispetto al referendum e la Presidente lo ha fatto: andrò al seggio ma non ritirerò le schede. Che valore ha questa dichiarazione?
Allora, tecnicamente ci sarebbe un modo di dire piuttosto greve che, tradotto diciamo in termini un po' più edulcorati, equivarrebbe a pulirsi il sedere senza aver fatto la cacca. Questo si può dire perché effettivamente l'idea di andare al seggio, ritirare nessuna delle schede proposte, ha un valore pari a zero. Quindi è del tutto inutile recarsi al seggio per non ritirare alcuna delle schede, perché se se ne ritira una, se se ne ritirano due, se se ne ritirano una parte, si fa sì che il proprio voto valga per quei quesiti rispetto al quale si ritira la scheda di riferimento e non si partecipa, diciamo, alla composizione del quorum per gli altri quesiti. Ma andare al seggio per non ritirarne alcuno, ecco, questo è quello che ha detto che farà la Premier, e ora penso non serva ad essere scienziati per capire che si tratta veramente di una posizione della quale uno dovrebbe avere imbarazzo anche solo a pensarla, figuriamoci a dichiararla dal ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri.
Anche da un punto di vista di messaggio istituzionale alle giovani generazioni in termini di davvero esercizio concreto di partecipazione.
Sì, perché è stato fatto notare da tanti nel corso del dibattito dei giorni precedenti quanto il punto dell'astensione rispetto soprattutto proprio al referendum, per il quale è presente giusto appunto un quorum per il quale il referendum diventa valido nei quesiti a cui viene data risposta, e tuttavia questa formula dell'essere assolutamente legittimo il potersi astenere è diverso dal considerare opportuno che un'autorità, diciamo in questo caso anche piuttosto rilevante, si esprima a favore di una pratica che va contro quello che è un oggettivo principio democratico. Oltretutto, ed è sempre anche qui opportuno ribadirlo, uno degli scopi dei referendum, oltre alla decisione che poi viene presa grazie appunto al suffragio, è il muovere dibattito intorno a temi che sono di interesse pubblico, cosa rispetto alla quale invece ormai c'è l'abitudine ad adoperarsi perché questo non avvenga, onde poter, come dire, scongiurare l'ipotesi che la gente partecipi. Quindi lo scoraggiare la partecipazione è il punto di caduta di una strategia di sabotaggio che è ancora più dannosa, in quanto mette a tacere l'opportunità di dibattito, che invece è opportunità per tutti, anche per chi è, come dire, legittimamente contrario ai motivi per i quali i quesiti referendari sono stati proposti. C'è chi può essere contrario all'abbassamento della soglia di tempo necessaria per poter fare richiesta per ottenere la cittadinanza italiana. Bene, parliamone. Io nelle rarissime occasioni in cui ho sentito muovere questi dibattiti ne ho tratto intanto informazioni utili per farmi un'opinione o per magari rafforzare un'opinione che avevo di già, come nel caso di questo quesito. Però ecco, di sicuro sono occasioni che buttarle via in nome di un sabotaggio finalizzato allo scoraggiare la partecipazione fa danno due volte al paese.
Veniamo a un bilancio complessivo. Innanzitutto tu facevi cenno anche alla assenza di dibattiti, di confronti rispetto davvero ai contenuti, anche un'assenza insomma in capo come responsabilità al servizio pubblico. Si è parlato davvero di meno, si è registrato meno di un quarto d'ora a rete nazionale per quanto riguarda la copertura nell'ultimo mese di campagna referendaria.
Sì, e io anche qui, come dire, forte di una lunga esperienza di vicinanza e militanza anche con il Partito Radicale, che spesso e volentieri è stato ingaggiato nelle attività referendarie. Ricordo anche occupazioni delle sedi RAI, con tutto quello che poi ne conseguiva in termini di polemica. A volte erano iniziative anche che avevano un valore simbolico che altro, ma che di sicuro ponevano il dito nel confronto di chi deve svolgere servizio pubblico, deve, ha il dovere ed ha il dovere anche di trattare di questi temi che sono oggetto di referendum e che spesso e volentieri, con l'avallo della politica che di fatto, come dire, governa anche le istituzioni dell'informazione, anche quelle pubbliche, questo, come dire, la lottizzazione della RAI è vicenda che spero non si scopra oggi, fa sì che spesso e volentieri anche rispetto a questi doveri si tenda, come dire, a soprassedere con una certa rilassatezza, come se questo in fondo non sia niente di che, anche perché effettivamente è vero che è una pratica inveterata quella di, come dire, assecondare desiderata delle forze di governo rispetto a quelli che sono invece i doveri nei confronti del dare corretta informazione al popolo. Il che però, come dire, ripeto, è un sedimentare danno su danno, perché appunto una corretta democrazia funziona se, come dire, c'è un'informazione che ti permette di conoscere per deliberare, no? Questa formula che può sembrare astratta, ma non lo è affatto, perché più se ne parla, più è possibile farsi un'opinione, più su quell'opinione è possibile poi muovere una decisione come quella rispetto a un quesito referendario.
Ecco, appunto, anzi, a maggior ragione quando c'è l'occasione di uno strumento di democrazia diretta come il referendum. Ma poi torneremo sulla politica locale, però dicevamo le regionali. Ti porto su un altro terreno, a te comunque vicino, quello del vino, ma è solo il contesto, diciamo, o no, questo me lo dirai anche tu. La vicenda della battuta, non battuta, uscita infelice, insomma la polemica intorno a quello che il ministro Salvini avrebbe detto di questi toscani che, anche qui usiamo un eufemismo, rompono le scatole. Il contesto era l'affermazione: più esportato il Montepulciano d'Abruzzo che il nobile di Toscana, e Salvini, ovvero il nobile di Montepulciano, e Salvini avrebbe chiosato meglio, perché i toscani appunto hanno rotto. Tutto questo ha portato, come avrai letto e non so come avrai valutato, però tutta una querella di polemiche, indignazioni, richiesta di scuse, lui che ha ripiegato sulla battuta. Ma cosa ci dice? Poi vorrei chiederti anche proprio da esperto su questo scenario di esportazione, cosa ne pensi?
Allora, la mia prima reazione è stata: vabbè, l'ha detto Salvini, cioè siamo arrivati al punto, secondo me, in cui Salvini è totalmente sbracato, che già, come dire, non è che abbia mai avuto un profilo istituzionale particolarmente compunto. Ecco, mi pare che ultimamente sullo sbracamento ci stia andando forte, per cui ecco dei rubrichi, e questo, se vuoi, è per certi versi anche un po' è la pietas che ti muove, quindi è un atteggiamento pietoso. Quando senti queste mischiate da parte di Salvini tendi a passare oltre dicendo: vabbè, ha detto Salvini, non ti sorprendi neanche più, forse è sbagliato, bisognerebbe continuare a sorprendersi di certe fesserie, però ecco, forse è passato un po' l'idea che a dirle Salvini tende a non dargli peso, anche a volte quando invece sono cose serie. Rispetto al tema in oggetto, effettivamente che il Montepulciano d'Abruzzo, che diciamo è Madocci G, che insiste su un territorio di 3 province abruzzesi e che produce ogni anno credo quasi una decina di milioni di bottiglie, esporti più almeno in termini assoluti del Montepulciano, inteso in questo caso come il nobile di Montepulciano, invece viene fatto in Toscana, mi sembra anche un dato piuttosto, come dire, inevitabile, proprio per le ragioni numeriche. Diciamo che 2 volte infelice la battuta di Salvini, perché invece il nobile di Montepulciano, che è una denominazione delle più storiche, delle più, diciamo, anche fondanti dell'immagine del vino di qualità toscano nel mondo, perché forse è stata la prima delle tante prestigiose che insistono sul nostro territorio, come può essere il Chianti Classico, come può essere il Brunello di Montalcino, come può essere Bolgheri. Forse Montepulciano è la più antica in termini di prestigio riconosciuto, ma che purtroppo negli ultimi, diciamo, 15, forse 20 anni sta attraversando una crisi di immagine piuttosto forte, aggravata poi negli ultimissimi tempi da una crisi che riguarda tutto il comparto vino, che da una parte vede un crollo dei consumi da parte soprattutto delle giovani generazioni per ragioni anche di salute, e in più la tempesta perfetta scatenata da Trump con queste, diciamo, sequenze di dichiarazioni avventate su dazi e il loro annullamento continuo, che fanno sì che, ecco, se c'era un momento inopportuno per fare battute ridendo su un comparto che invece da lavorare a un sacco di persone che su questo tema non hanno forse tanta voglia di scherzare, ecco, Salvini è riuscito a beccarlo pieno, come al solito.
Tant'è che il consorzio, insomma, lo ha invitato a Montepulciano, questa volta, leggiamo, fuori da campagna elettorale per conoscere da vicino la realtà poliziana e l'altissima qualità dei prodotti del territorio. In conclusione, una riflessione, una conferma, perché al momento poco si sta muovendo rispetto a delle regionali che ancora non vedono l'ufficializzazione dei candidati, proseguono invece le foto. In questo caso vediamo la foto di Schlein con Funaro e Giani, una segretaria che non si è espressa venendo in Toscana e sul territorio per la campagna referendaria, non si è espressa forse anche prevedibilmente, ma insomma niente ha detto di più rispetto al Giani bis.
No, infatti, però io consiglierei a Schlein di provvedere quanto prima, per quantomeno per non far incorrere Giani nel rischio di una querela per stalking, perché come la Schlein si presenta nei dintorni dei confini toscani, lui è pronto a, come dire, a pedinarla, a seguirla, a scattare foto ogni 3x2. Quindi, come dire, credo anche che per piacere vivere della segretaria sarebbe opportuno sciogliere questo nodo. Ora, al di là della battuta, che però sicuramente Giani su questo ha, come dire, batte il territorio senza lasciare un centimetro, e quindi effettivamente quasi si ricade nella fattispecie dello stargli dietro con una modalità meno insistente. Ecco, al netto delle battute, sarebbe davvero il caso di sciogliere questo nodo. Noi ormai lo seguiamo da mesi, ci viene da sorriderne anche noi, ormai la buttiamo in battuta proprio perché siamo, come dire, non sappiamo più cosa fare nell'attesa che questa decisione, che sembrerebbe presa, tutte le volte ci ripetiamo, no, che ormai è lì per essere presa, ma da quant'è che ormai ce lo ripetiamo? Certo, questi sondaggi che continuano a dire che Giani e il centrosinistra sono così in vantaggio potrebbero da un lato non aver fatto il bene di Giani, perché laddove ti dicono guarda che noi si vince comunque, beh, ti viene il pensiero di dire boh, ma se si vince comunque Giani o non Giani, noi si potrebbe fare anche mettere lì qualcuno che non sia Giani e magari si vince lo stesso. Ecco, diciamo, al netto dei dubbi, al netto delle querele per stalking, che speriamo non arrivino, darsi una mossa su questo fronte, noi lo ribadiamo, ci farebbe tanto piacere.
E noi ne riparleremo a questo punto a quesiti referendari conclusi, anche se lunedì ci sentiremo magari su un primo bilancio, un primo polso dell'affluenza nella giornata appunto di domenica, mentre saranno in corso ancora le votazioni, sicché silenzio elettorale certamente, però una valutazione sulla partecipazione la potremo già fare. Grazie nel frattempo a Tommaso
Tuffoletti. E si può dire che noi andiamo a votare, si può dire, io ci vado.
Il diritto va esercitato auspicabilmente, e comunque molti ascoltatori concordano con la tua metafora sulla carta igienica e oltre, diciamo. Ciao Tommaso.
Ciao Chiara.